Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio condividere i cuori stasera. Quando parlo con una persona di un peccato, dico, ma questo è così comune. Abbiamo parlato in questi giorni di timore degli uomini. E io parlando con mio amico in America, con cui parlo tutte le settimane, un pastore, ho parlato di questo, e dice, oh sì, questo è il mio peccato, questo è il mio peccato. Sai, questo peccato è così diffuso. Cos'è? Timore degli uomini. È diffuso come acqua nel mare. È uno dei peccati più diffusi che esiste. Timore degli uomini. Che possiamo riscrivere in modi diversi. Può essere che quelle persone vogliono ucciderci. E succede. Succede. Se un musulmano vuole cercare Cristo e viene scoperto, spesso viene ucciso. Quindi, timore. Ma può essere in un paese come il nostro non ti uccidono, ma possono dirti per fanatico, possono assilarti tutti i giorni, parenti, famiglia, coniuge, genitori, figli, dipende chi sei, chi sono le persone nella vita. Oppure può essere che non è timore degli uomini in senso di paura, ma è che voglio la loro approvazione, e quando dice timore degli uomini vuol dire quello. E quindi cerco di fare quello che gli altri dicono va bene. Anni fa, alcuni di voi sapete questo, 15 anni fa circa, una ragazza di 15 anni, se ricordo bene, venne a me dicendo, i miei genitori dicono che devo parlare con te perché non siamo d'accordo. Ma allora già c'è un problema di famiglia, no? Però, ok. E diceva, io voglio fare i piercing. Allora, questo era 15 anni fa, e non importa, ma per dire, lei aveva 15 anni, e loro non vogliono. E stiamo litigando in casa. E chiamiamola Patrizia. Ho detto, Patrizia, spiegami una cosa, perché vuoi fare i piercing? Perché mi piace. Ho detto, non ti piace? No, mi piace. Ho detto, non ti piace? No, non mi piace. Ho detto, non ti piace? E dicevo, ma perché dici quello? Ha detto, a te piace gelato al cioccolato. Ho detto, ah sì. Ho detto, se tu esci con gli amici e prendete il gelato, che gusto prendi tu? Cioccolata. E se tutti dicono, ah, proviamo questo qui, un altro tipo, cosa fai? Oh, cioccolata. Ho detto, sì, perché ti piace cioccolata, non perché è la moda. Adesso piercing è la moda, ma se piercing fosse non la moda, e se fosse visto male da tutti, non è che ti piace in sé. Ti piace perché è la moda, ti fa essere accettata, vista bene, e ti fa il lavaggio di cervello che ti piace, quando non è che ti piace in sé. Impari a avere piacere. Con gelato o cioccolato non hai imparato, proprio ti piace. Ma se questo va fuori moda e fra pochi anni è una cosa vista come no, 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 ti piacerà? No. E ci convinciamo per giustificarci, e ho detto, ti spiego una cosa. Questo è il biglietto di ingresso di essere accettato da quelle persone, approvata da loro. Ma non è solo mica quello. Fra pochi mesi ci sarà un altro biglietto, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, e sai quando finisce? Con la morte. Se tu cerchi la loro approvazione, tu devi sempre pagare il biglietto. Perché tu devi comprare la loro approvazione e loro decidono il prezzo. Allora ti faccio due domande. queste persone ti amano veramente, anche se non paghi biglietto di ingresso. Ti amano al punto di sacrificare i loro beni per il tuo bene. Numero uno. Numero due. Hanno il potere di benedirti. Hanno il potere di benedirti. Possono benedire la tua vita. E lei ha detto, non mi amano. Se io non faccio come fanno loro, non sarei più accettato da loro. Ok, bene, bene che lo capisci. Hanno potere di benedirti? No, assolutamente no. Ha detto, allora perché ti importa quello che pensano? Perché ti importa quello che pensano di te? Genitori che veramente amano il figlio. Se il figlio prende una brutta via, continuano ad amare il figlio? Vive diverso di quello che vogliono. Loro continuano ad amarlo? Non dico che approvano, ma amare al punto di essere disposto anche a sacrificare? Assolutamente. Se amano il figlio o la figlia, anche se il figlio o figlia fa il contrario di quello che vogliono, non cambia il loro amore per lui. Il vero amore non bisogna comprare. Ma quando tu devi dare quello che loro vogliono, non c'è amore. Quello non è amore. E perché cercare di comprare approvazione da persone che non ti amano, che non possono benedirti, e cercando loro amori, quale amore non stai cercando? Di chi? Di Dio. Stai dicendo, io preferisco. Signore, mi dispiace, ma non posso, perché se io faccio quello mi vedono male, mi vedono esagerato, mi vedono... E così preferisco cercare di comprare la loro approvazione del tuo. Questa è stoltezza. Questa è stoltezza. Questa è proprio una... Sapete quello che stiamo dicendo a Dio quando facciamo quello? Ma, scusami, non è... la moda. Io voglio che tutti mi vedano come un bravo pastore, un bravo marito, un bravo padre, un bravo credente. Voglio che gli altri mi vedano così. Anche lì sto cercando approvazioni. E quello che faccio è animato da un desiderio di come mi vedono, non chi sono davanti a Dio. Anche quello è timore degli uomini. Timore degli uomini, timore di Dio o degli uomini è quello per cui sono disposto a sacrificare perché non voglio andare senza. Sei una persona, dico uomo, può essere una donna, sei un uomo, ha timore di soldi. Non usiamo quel termine, ma esiste. Vuol dire che è pronto a sacrificare la famiglia, amici, perfino la salute per avere più soldi, perché non vuole mancare i soldi. È pronto, è disposto, ma volentieri, ma disposto a sacrificare il cammino con Cristo per avere più soldi. Quello sarebbe timore di soldi. Uno che ha timore della salute, deve fare tutto per avere buona salute, e c'è gente, conosciamo persone così. E così trascurano rapporti, trascurano Dio, trascurano, spendono una barca di soldi, no, cioè per cercare di avere salute, non vogliono mancare la salute. Timore di vuol dire quello che mi è più prezioso e sono disposto a sacrificare le altre cose, ho timore di perdere questo. Allora, se parlo di soldi, se ho timore di perdere i soldi e sacrifico altre cose per non perdere i soldi posso sempre avere? Ho appena raccontato di questa cara amica nostra che con il suo tumore è arrivato al punto che oggi, ieri, da domenica, è arrivata che non si risponde più, cioè è scosciente, è in coma o qualcosa. Quanto importano a lei i soldi? Lei non giocava mai in lotteria, ma se avesse qualcuno avesse regalato a lei un biglietto di lotteria e se dovessi vincere 100 milioni di dollari, di euro, in queste condizioni che importerebbe? E se temo la salute, vuol dire che avrò sempre buona salute? Non morirò mai? E se temo le persone, anche se riesco a comprare la loro approvazione, mi vedono bene, oh tu sei bravo, tu sei bello, tu sei questo, quanto vale? Quanto vale la loro approvazione? Quanto vale l'approvazione degli altri? Veramente? Vale? Vale l'approvazione degli altri? Stai bene così. Stai bene così. Quanto vale quello? Vale o non vale? Non vale niente. Eppure trascuriamo Dio per monetine, che non sono di oro, sono di plastica, monetine di approvazione. E come credenti voglio essere visto bene da altri credenti? Ma che vale come gli altri mi vedono in quel senso? E trascuro quello che è più importante per avere quello che non ha nessun vero valore. Certo, posso avere timori perché magari posso avere un lavoro dove se io cammino come Dio mi comanda potrei perdere il lavoro. Ma posso io garantirmi il necessario per vivere? Ho la forza? Ho la capacità io di garantirmi soldi per vivere? Non potrei cadere domani e spaccare la testa e non essere più capace a lavorare? Cioè, scusami, se io, Salmo 127, così dice, se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Devo curare la mia famiglia, devo crescere i miei figli, devo lavorare il soldo. Devo io. Sì, voglio cercare Dio, ma devo... Allora, io ho timore delle faccende della vita. Non voglio mancare invece di timore di Dio. Allora, è una schiavitù. È una schiavitù avere il timore degli uomini. Tanti ragazzi crescono preoccupati di quello che pensano gli altri. Ma gli altri non amano e non possono benedire. E trascurano le cose di più grande valore per niente. Ma mica solo giovani, adulti fanno la stessa cosa fino alla vecchiaia. È una schiavitù, ci ruba la gloria, la gioia, ci ruba la pace, ci ostacola da vivere per Dio, ci ostacola da veramente amare gli altri. Perché sto sempre cercando di comprare il prossimo biglietto per quello che temo. Attenzione, temere gli uomini è fondata, questo modo di vivere, è fondato su falsi pensieri. E alla fine dello studio voglio parlare di come combattere falsi pensieri. Quindi non addormentarvi, perché è importantissimo quello che dico alla fine. Tanti brani, voglio leggere uno, questo è un timore umanamente fondato, Matteo 10, iniziando versetto 5. E voglio notare il contesto di un brano che noi abbiamo letto tante volte come chiesa, ma quasi mai con il contesto. E voglio leggere il contesto. Quindi, Matteo 10, da 5 a 33, è un lungo brano, ma voglio capire, senza tanto di commento, ma voglio capire il contesto di quello che Gesù dichiara alla fine, in 27, 28. 5. Questi sono, avendo appena letto i nomi dei 12 apostoli, questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate previste di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimarrete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra saranno trattati con più tolleranza di quella città. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi degli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora, il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori, e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebub, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due pastri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti pastri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Quando Gesù dice, 28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non sono parole poetici. Sta parlando letteralmente di chi potrebbe arrivare a uccidere fisicamente a causa di Cristo. Allora, c'è un principio qui. La cosa peggiore che gli uomini possono fare è uccidere. Sulla terra, finché non muori, sei sempre speranza. Se ti catturano e ti torturano, sei speranza di poter scappare. Ma una volta che ti uccidono, sulla terra non c'è speranza. E Gesù dice di non temere nemmeno il peggio che possono fare. E scusate, c'è un principio di logica qui. Se non devo temere il peggio, è giusto temere meno del peggio? Pensate a questo. Se non devo temere chi può uccidermi, devo temere chi può screditarmi, chi può disprezzarmi, chi può criticarmi? Se non devo temere chi può uccidermi, devo temere chi può parlare male di me? Ah, lui è fanatico, lui è esagerato. Devo temere quello che è molto meno? C'è un principio importante, temete solo Dio. Perché gli uomini non possono benedirti, Dio sì. Temete solo Dio, temete di non essere allontanato da Dio. Gli uomini non possono benedirti, ma Dio sì. Quindi, che forte lezione. Un altro versetto, Isaia 51. Isaia 51. Da 11 a 15. E noi in Gesù Cristo siamo riscattati. Noi che abbiamo Cristo, in Gesù Cristo siamo riscattati. Quindi, Isaia 51, da 11 a 15. Parla dell'esilio e poi... Così i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con gridi di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia e il dolore e il gemito fuggiranno. Io stesso sono colui che vi consola. Chi sei tu da dover temere l'uomo che muore e il figlio dell'uomo destinato ad essere come l'erba? Tu hai dimenticato l'Eterno che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra. Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al furore dell'oppressore, quando si preparava a distruggere. Ma dove è ora il furore dell'oppressore? L'esule in cattività sarà presto liberato. Non morirà nella fossa, né gli mancherà il pane, poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, che agita il mare e ne fa muggire le onde. Il suo nome è l'Eterno degli eserciti. Lui dice, io stesso sono colui che vi consola. Chi sei tu da dover temere l'uomo che muore e il figlio dell'uomo destinato ad essere come erba? Tu hai dimenticato l'Eterno che ti ha fatto. Che senso ha temere un essere umano? Che offesa a Dio! Dio sta riprendendo loro perché temevano gli uomini. Cosa pensavano gli altri? Io stesso sono colui che vi consola. Chi sei tu da dover temere un uomo che muore? Io sono l'Eterno. Tu perché temi gli uomini? Ma ti rendi conto l'offesa a Dio? Quando tu temi un uomo, come se avesse potere che ha solo Dio. Ricordate in Daniele i tre amici che rifiutavano di inginocchiarsi davanti alla statua permanente del re, che tutti dovevano inginocchiarsi quando facevano la musica, e questi tre, no, io ci inginocchiamo solo davanti a Dio. Allora, ci siamo a quella scena, e loro vengono arrestati, e dicono, vi diamo un'ultima opportunità, e vi leggo Daniele 3, da 15 a 18, e dicono a questi tre uomini, ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene, ma se non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Shadrach, Meshach, Abednego risposero al re dicendo: O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposte in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma se anche non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine di oro che tu hai fatto erigere. Il nostro Dio è capace, se vuole, e se no, ci fidiamo di Lui comunque. Tu puoi metterci alla morte, ma non puoi toccare le nostre anime. Questo è il cuore che Dio ci chiama ad avere. In Romani 8, parlando dell'amore di Dio per noi, in versetto 32, oh, quanto importante il versetto 32. 8:32 è fondamentale, è da memorizzare se non hai già fatto. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Guardate quello che Dio ha pagato per salvarti. È possibile che ti abbandona? È possibile che ti abbandoni? Scusami, ha dato su un unigenito figlio, è possibile che adesso ti lasci andare, avendo pagato un prezzo così? No. E lui vuole che ci fermiamo dicendo no, assolutamente no, non è possibile. E poi fa delle domande. Chi accuserà gli eletti di Dio? Allora, tantissimi accusano gli eletti di Dio. Ma lui vuole dire chi accusa con un'accusa che rimane. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Quindi tutti, ah, tu sei esagerato, tu sei questo, tu non stai facendo quello che Dio vuole. Perché magari uno è fissato nella sua religione e non conosce Dio. E dice, ma quale di queste accuse restano davanti a Dio? Cadono tutti a terra, perché chi è il giudice? Chi è colui che li condannerà? Oh, tanti, tanti. Ma sono condanne che restano, che valgono? Se il giudice ti dichiara innocente per mezzo di Cristo, la condanna da qualche demone o da qualche essere umano ha valore? Se il giudice di tutta la terra ti dichiara giustificato, le loro condanne che valore hanno? Non hanno valore. Non hanno valore. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, egli è alla destra di Dio. Ricordate come sommo sacerdote, come avvocato? E anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Nessuno. Infatti va avanti, sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, nessun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Dobbiamo temere gli uomini? Minimamente? Tanti altri brani. Vi leggo in 1 Pietro 3, da 14. Anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non vi scomentate per paura di loro e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Non dobbiamo temere gli uomini, minimamente. Cosa possono farci? Se Dio permette, possono farci morire. Se Dio permette, possono toglierci case, figli, salute. Se Dio permette. Se Dio non permette, non possono fare nulla. E quindi non dobbiamo temere gli uomini. Quanto vale la loro approvazione? Parliamo non di morte, ma di approvazione. Quanto vale l'approvazione degli uomini? Vale qualcosa? Sei un'amica di una donna, un'amica non credente che sta davanti, non si rende conto, ma ha la ira di Dio sopra di lei. Dice, ma tu sei sciupata così. Non sei bella così. Perché non ti fai come prima. Ha un micro valore suo giudizio? Non ha tanto valore, ma ha un micro valore? No, non ha micro valore. Non ha un micro valore. Se i genitori, e grazie a Dio per tanti di voi, fanno un buon lavoro e proteggono i figli da tanti mali che ormai sono diffusi nel mondo, magari dicono no, tu non puoi avere un smartphone, non puoi solo avere un tuo account TikTok, non puoi fare questo, no, noi ti amiamo, fa del tuo male. E se altri genitori credenti, ma siete troppo severi, siete esagerati, le loro accuse, e sono accuse, hanno un minimo di importanza? Zero. Zero importanza. Zero. Hanno meno di zero importanza, perché stanno andando contro i principi di Dio. Non dobbiamo temere gli uomini. Dobbiamo temere Dio. Allora, quando temo gli uomini, perché temo gli uomini? E questo vale per mille altri peccati. Quando sono troppo attaccato ai soldi, quando sono attaccato a mille cose, alla salute. Io ho falsi pensieri. Ho falsi pensieri. E lascio che quei pensieri dirigano la mia vita. E ho bisogno di riconoscere e maledire questi pensieri. Maledire, vi spiego come. Allora, se uno mi parla e dice, quello è falso, tu stai pensando in modo storto, non devo dire, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Non devo dire quello. Perché cosa sto dicendo, hai ragione, e cosa non sto dicendo? Cosa sto dicendo quello, e cosa non sto dicendo? Questi pensieri sono falsi. No, hai ragione. Eh sì, è vero. Sì, io penso così. Cosa sto facendo con questi falsi pensieri?
Non sto dicendo la verità.
Sì, li sto lasciando lì. Hai ragione, non posso negare, ma non li caccio. Li tengo. Eh sì, hai ragione. Sono falsi. Ma li lascio dentro. Ma stoltezza. Offesa a Dio. Io devo piuttosto confessarli. Questa è una menzogna, questa è una menzogna. Io sto dicendo che quello che pensano di me, in questo esempio, è importante, sì, è importante, ma non è importante. Cioè, anziché dire, ma hai ragione, ma sai, io sono così da tutta la vita. No, io devo denunciare quei vostri pensieri. Se io mi lamento e finalmente la luce si accende in me e capisco che mi sto lamentando, perché neanche mi rendevo conto, prima era così normale per me, cosa devo dire? Sì, è vero, non dovrei parlare così. Cosa devo dire? Se io, uno dice, ma non ti rendi conto, Marco, quello è lamentarti. Magari l'ennesima volta comincio a dire, oh, hai ragione, lo ok? E vedo, sì, hai ragione, sì, infatti, okay. Sì, non dovrei essere così. Cosa sto facendo? Sto lasciando dentro questa abominazione. E un'altra cosa che non devo fare, se uno mi dice, tu stai temendo gli uomini, in questo esempio di stasera, può essere altri peccati, non devo dire, hai ragione, cosa devo fare, come devo vivere, perché cosa sto escludendo dicendo quello? Cosa sto escludendo? Cosa? Sto escludendo Dio e riconoscere e confessare il peccato. Sto dicendo, dimmi come devo fare per migliorare e lo farò io. Non, io sono sporco davanti a Dio, ho bisogno del perdono. No, io non voglio ammettere quello. Mio orgoglio sarebbe troppo offeso. Quindi ti chiedo come devo fare. Come se potessi io arrivare a meritare Dio. No, io devo confessare il mio peccato. Questo è peccato, grazie che me l'hai fatto vedere. Mi lamento. E che abominazione il mio lamentare, che abominazione, questo è grave peccato contro Dio. Non sto accettando quello che Dio mi ha dato. Le prove e tutto. Oppure, se ho timore degli uomini, questo è un'offesa a Dio, che anziché temere Dio, temo gli uomini. E Dio mi dice più volte a non temere gli uomini. Ed io preferisco la loro approvazione e non avere problemi con loro che l'approvazione e non avere problemi con Dio. Signore, perdonami, questo è grave, quanto ti ho offeso. Devo confessare il peccato in modo molto chiaro e categorico. Più dettagliato, meglio è. Poi, e qui c'è la chiave. Io devo, non ho detto che io devo dichiarare le verità che demoliscono i falsi pensieri che avevo. Così dice in 2 Corinzi 10, noi abbiamo armi da demolire le fortezze. Demolire. E cosa sono queste armi da demolire fortezze che si elevano contro la conoscenza di Dio? Cosa sono queste armi? Le verità. Io devo usare quelle armi. Devo dire, Signore, perdonami per quell'abominevole peccato di aver temuto gli uomini e non te. E Padre, io dichiaro che gli uomini non possono benedirmi, ma tu sì. Ogni buon dono viene da te. Padre, gli uomini non possono portare male nella vita se non permesso da Dio, ma tu sì. Gli uomini non mi amano veramente, ma tu sì. Gli uomini non possono separarmi dal tuo amore. Non possono ostacolare le tue promesse. Non possono ostacolare che tu porti a compimento la tua opera. Signori, perdonami che ho temuto gli uomini. Io ti ringrazio. E poi questo è il quarto punto. Io ti ringrazio che mi ami. Io ti ringrazio che tu sei in controllo della mia vita. Io ti ringrazio che non mi lascerai e non mi abbandonerai. Io ti ringrazio che tu porterai avanti il tuo opere in me. Io ti ringrazio che anche se mi fanno del male, sarà usato da te per il mio eterno bene. Perché se io tutti i giorni dichiaro le verità di Dio, quanto spazio rimane dentro di me per i falsi pensieri? Signore, quella amica che dice che sono tutto su parte, che sono brutto così, non vedi la luce, è cieca. Io ero cieco, grazie che mi hai portato nella luce, grazie che mi hai strappato dalle tenebre, io ci vivevo. E non ci vivo più per pura grazia, grazie che io appartengo ora al regno della luce del tuo figlio. E prego per lei, che è ancora nelle tenebre come ero io. Dobbiamo dichiarare la verità. Appunto che le menzogne che ci assilavano prima perdono tutta la loro potenza. Le tenebre perdono la forza con quale arma? La luce. Le tenebre. Sei mai stato, magari da piccolo, anche adulto, in un posto pieno di buio ed era un po' spaventoso, non casa tua, magari un posto nuovo, e c'era in un modo qualcuno ha acceso una grande luce, ha eliminato tutto? E dove vanno i timori quando c'è la luce? Spariscono. Quindi quando abbiamo falsi pensieri dobbiamo essere aggressivi a dichiarare le verità per dare gloria a Dio. E c'è un'altra cosa che dobbiamo fare, ho già detto a metà ma voglio chiarire, dobbiamo ringraziare, ma non tanto per le benedizioni materiali, ma per le benedizioni spirituali. Se Dio permette, gli uomini possono toglierci le benedizioni materiali, se Dio permette. Se io dico, Signore, grazie che è un lavoro solido, che non manca la paga, grazie Dio per la mia famiglia, grazie Dio che abbiamo tutti buona salute, tutto può cambiare da oggi a domani. E se io ringrazio Dio maggiormente per le benedizioni terrene, e se domani gli dice basta, ti permetto delle prove, perderai tutti quelli, dove va la mia fede? Da anni ringraziavo Dio per le benedizioni terrene e Dio mi toglie le benedizioni terrene, cosa succede alla mia fede? Crolla. Se tutti i giorni ringrazio Dio per le promesse di Dio, per l'amore di Dio, per la potenza di Dio che opera in me, mi arrivano grandi botte di problemi terreni, la mia fede rimane ferma, perché quelle promesse non cambiano, quell'amore di Dio non cambia. E quindi non dobbiamo lasciare i falsi pensieri in testa. Se io vivevo cercando la gloria degli uomini, non in modo carnale, in modo spirituale. Attenzione, io posso cercare gloria in modo spirituale, cercando di essere un credente più bravo, cercando di essere visto come più zelante. Io posso cercare gloria. Un amico, pastore, mi ha detto, mi rendo conto che prima cercavo gloria essendo bravo, adesso cerco gloria essendo più uomo di Dio, ma sto sempre cercando gloria. Allora, se io sto cercando gloria anche in qualcosa in sé buona, voglio essere il marito migliore, i genitori più buoni, quello che sia, forse la cosa va bene, ma non il mio cuore. E voglio umiliarmi e vedere, Signore, non ho nulla che non viene da Te. Perdonami che cercavo di gloriarmi. Voglio cacciare i falsi pensieri. Se io non ho pace, ho falsi pensieri. Se non ho pace, ho falsi pensieri. Magari non li riconosco subito, ma li ho. E la mancanza di pace mi mostra questo. Un'altra cosa, e chiudo con questo. Abbiamo bisogno di rapporti stretti e trasparenti. Se ci vediamo e le nostre conversazioni restano sul superficiale, l'altra persona riconoscerà i miei falsi pensieri. Se le nostre conversazioni restano sul superficiale, vedranno i miei falsi pensieri? No? possono aiutarmi a riconoscerli, perché spesso non li riconosco io. No, servono rapporti stretti, onesti e trasparenti. E così le persone mi aiutano a riconoscere i miei pensieri falsi. E ne ho. Tutti noi abbiamo. E se mi umilio, accetto che li ho, li confesso, come ho detto, in modo chiaro, categorico, e mi aggrappo alle verità contrarie a quei pensieri. E Dio mi aiuterà, mi perdonerà, mi purificherà e mi darà vittoria. Quindi, qualche pensiero. Abbiamo tutti peccati fondati su falsi pensieri. Questi principi valgono per tutti. Stasera, timori degli uomini. Che può essere una stupidaggine che mi vedono male, o può essere che sono veramente in rischio della vita fisica. Ma non devo temere gli uomini né per l'uno né per l'altro. Devo temere solo Dio e cercare solo Dio. Preghiamo. Padre, io ti lodo e io ti ringrazio che Gesù Cristo ha lasciato la gloria, è venuto in terra, e se vogliamo guardare uno che non aveva timore degli uomini, è Gesù Cristo. E lui è andato risolutamente verso Gerusalemme per l'appuntamento con la croce, non aveva timore di tutto quello che gli uomini avrebbero potuto fare, che hanno fatto. E lui è andato avanti dritto, per amore, per poter salvarci e per darti gloria. E tu hai accettato la sua offerta e lui è risuscitato e adesso regna e ritornerà per giudicare il mondo e per accogliere i suoi. Padre, grazie. Oh Padre, perdonaci. Credo di poter dire che tutti quanti di noi abbiamo avuto timori degli uomini. Tutti noi. Che abominazioni. Non dobbiamo temere gli uomini. Perdonaci, oh Padre, perdonaci. E vogliamo non temere gli uomini, ma temere solo Te. E vogliamo dichiarare le verità, perché questo ti dà gloria. Vogliamo abbondare nel ringraziamento, ma soprattutto per le benedizioni più grandi, che sono quelle spirituali e le promesse. Vogliamo confessare il peccato, non solo cercare di migliorare, no, vogliamo confessare il peccato. Oh Padre, spronaci ad avere rapporti stretti e trasparenti anche. Ti prego questo. Grazie. Io ti ringrazio per la Chiesa, che immenso aiuto avere altri credenti nella vita quando ci aiutiamo a vicenda veramente. Siamo benedetti. Grazie per la tua opera che tu hai iniziato, che tu porterai a compimento. Grazie per il tuo amore. Grazie per le promesse solide e sicure. Grazie per la viva speranza in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti lodo che sei sovrano e ti ringrazio che ci ami. Grazie per le tue verità. Vogliamo camminare in questa luce. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore e Salvatore risorto, che regna e ritornerà per noi. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.